Cari amici, stiamo vedendo alcuni aspetti dei rapporti umani, dell'incontro tra persona e persona, soprattutto considerando l'aspirazione dell'uomo moderno a conoscere un po' più da vicino i misteri del destino, affidato finora al caso, però con l'intento di vedere se questo caso si può tradurre in conoscenza concreta di forze, di realtà, non materiali che però sono reali, e non meno importante, considerando con apertura di spirito il quesito, la domanda, se l'essere umano vive una volta sola oppure se possiamo contare su una pluralità, non una infinità, ma una pluralità di vite terrene, attraverso la quale, attraverso le quali vite terrene, si dà ad ogni essere umano la possibilità di conseguire tutti gli aspetti dell'umano. Per esempio, il rapporto tra uomo e donna diventa, anche l'incontro quotidiano tra il maschile e il femminile, diventa molto diverso se c'è la consapevolezza non in chiave di dogma da credere, ma in chiave di sperimentazione e di cammino conoscitivo e anche volitivo, se c'è in tutti e due la consapevolezza che la possibilità di essere sia uomo sia donna viene concessa ad ogni essere umano. Pensate questo pensiero molto semplice. Nella Bibbia, proprio all'inizio della Bibbia, si dice che la divinità ha creato l'uomo a sua immagine, quindi con la chiamata a diventare divino, e si aggiunge subito: ha creato l'uomo a sua immagine, uomo e donna, maschio e femmina. In altre parole, per la completezza dell'umano, per questa pienezza divina dell'umano, ci vuole sia il maschile sia il femminile. Ora, se ciascuno di noi avesse la possibilità di essere o solo uomo o solo donna, non potremmo dire di essere a immagine del divino creatore. Ogni essere umano può essere a immagine del divino creatore proprio avendo la possibilità nella sua evoluzione di esprimersi sia come uomo sia come donna, sempre di nuovo alternativamente. Una delle leggi fondamentali della reincarnazione, se c'è, perché per voi la sto considerando come un'ipotesi di lavoro, ma se c'è, una delle leggi fondamentali uno dei significati fondamentali della reincarnazione dovrebbe essere subito che la reincarnazione c'è apposta per dare a ciascuno di voi, a ciascuno di noi, la possibilità di vivere una volta da uomo, una volta da donna, una volta da uomo, una volta da donna. Naturalmente non è che è una regola fissa che si deve sempre cambiare. Si possono fare due o tre incarnazioni nello stesso sesso, ma non tutte. Quindi l'uomo e la donna si incontrano nell'incontro quotidiano e ognuno dei due sa: così ero io nel passato e così sarò di nuovo nel presente. Se sono maschio, so che il femminile, vivere l'esistenza umana in chiave femminile, se io sono maschio non posso vivere in questa vita l'esistenza umana in chiave femminile. E se non mi viene mai data la possibilità di vivere l'esistenza umana in chiave femminile, mi manca, faccio un complimento alle donne, perlomeno la metà dell'umano. E perché dovrebbe mancarmi la metà dell'umano? Voi direte: però io l'essere femminile lo posso esperire dal di fuori. Ma è tutt'altra cosa esperire l'essere femminile dal di fuori ed essere una donna, suppongo. Comunque alle donne posso dire che è tutt'altra cosa essere uomo che non guardare dal di fuori gli uomini. E sono sicuro che tutti i maschi qui mi daranno ragione, che è così. Vedete quindi che il quesito, uno dei quesiti fondamentali della reincarnazione è, stando proprio agli assunti, alle affermazioni fondamentali anche del cristianesimo, ma di tutte le religioni, che soltanto la pienezza dell'umano, la completezza dell'umano può essere paragonata al divino, che la divinità ha creato l'essere umano nella sua totalità di maschile e di femminile, se è vero che ciascuno di noi è stato creato a immagine della divinità, deve essere vero che ciascuno di noi deve avere la possibilità di viversi sia in chiave maschile, sia in chiave femminile. Ora, prendete socialmente, ma anche psicologicamente, i problemi che saltano fuori, siccome questi grossi quesiti urgono alla coscienza moderna, soprattutto a questa svolta di millennio, noi abbiamo sempre più esseri umani che rifiutano il proprio sesso. Cosa vuol dire questo? Non è vero che il rifiuto del proprio sesso proviene dal fatto che uno vorrebbe essere l'altro sesso. Non ci credo. Quindi non è vero che il maschio che rifiuta il proprio sesso vorrebbe essere femmina. E non è vero che la femmina che rifiuta il proprio sesso vorrebbe essere maschio. L'aspirazione più profonda, che viene ignorata spesso anche dalla psicologia, è invece l'aspirazione a essere tutti e due. È l'aspirazione alla completezza, è l'aspirazione alla pienezza dell'umano. Ora, questa aspirazione è giusta perché c'è nell'essere umano. O, diciamo, in chiave di conoscenza oggettiva e pulita, che questa aspirazione è giusta e si viene incontro a questa aspirazione attraverso ripetute vite terrene, oppure i conti non tornano. E questo rifiuto della propria parzialità sessuale, diciamo, non potrà che aumentare nell'umanità, perché gli esseri umani troveranno sempre più insopportabile il fatto di essere solo una metà. Giustamente, perché nessuno di noi è soltanto una metà. La chiamata quindi è una chiamata culturale immensa di allargare l'arco di consapevolezza, è la chiamata ad abbracciare tutta una vita, come noi abbracciamo nella nostra coscienza una giornata intera, tutta una vita intera, con la domanda: questa grossa giornata della vita si spiega nelle sue preferenze, si spiega nelle sue parzialità, in base al fatto che la grossa giornata precedente, cioè la vita precedente, ha esplicato altri aspetti dell'umano, e la grande giornata che poi verrà, o le altre giornate che verranno, mi daranno la possibilità di esplicare, quindi di vivere, di generare dentro di me altri aspetti dell'umano che io non posso generare in questa vita. In questa chiave, dovendo questo pomeriggio rivolgere i nostri pensieri in modo particolare agli ostacoli e agli errori che si commettono nell'incontro umano, quindi in chiave un po' maggiormente negativa, se volete, per poi ritornare questa sera e domani nel positivo, in base anche a quello che è stato detto questa mattina, dove poi negli interventi era chiaro come certe cose possono venire anche fraintese, e va bene. Penso che la domanda che è stata posta qui, per esempio, che non ci siamo capiti, ma anche questo fa parte proprio di questo travaglio conoscitivo nel quale ci troviamo. Ho pensato di riassumere i grandi problemi, i grandi ostacoli, le grandi difficoltà, riferendole a questa triade del corporeo, dell'animico e dello spirituale. E adesso dirò delle cose dove devo chiedervi di essere misericordiosi, nel senso che da un lato sono cose, penso, molto centrali, molto profonde, da un altro lato siamo forse all'inizio di questo tipo di riflessioni che suppongono una notevole anche apertura mentale, di non aver paura nei confronti della conoscenza, e quindi riservatevi poi di integrare o di prendere posizione o di correggere. Dopo questa conferenza non ci sarà il dibattito, quindi avrete ancora più tempo per rifletterci un pochino. Cercherò di esprimere questi ostacoli, queste difficoltà culturali grandi del nostro tempo, riferendole maggiormente alla sofferenza femminile, però non dovete, assolutizzare quello che dirò, perché ci sono tante eccezioni. L'assunto fondamentale è che viviamo in una società di tipo paternalistico, dove il maschio da millenni domina, e quindi c'è una certa dimensione di oppressione nella nostra cultura del femminile in ciascuno di noi, e quindi anche della donna, che lo rappresenta in un modo più vivace dentro la società. Allora, parto facendo una riflessione sul carattere polare tra il corporeo, la realtà del corpo, che è fisica, che è palpabile, proprio in senso vero e proprio della parola, e lo spirituale, che è palpabile soltanto a livello di pensiero. Pensate che il concetto, la parola concetto viene da concapere, è un capio, sono proprio forze eteriche che vanno ad avvolgere la realtà da capire, ed è un capio. Quindi anche lo spirituale si può palpare, solo che bisogna palparlo con i pensieri. Tra lo spirituale e il corporeo, che rappresentano la polarità, la grande polarità dell'essere umano, c'è l'animico. L'anima è la tensione, il desiderio, la simpatia o l'antipatia. Quindi l'anima è questo elemento medio, labile per natura, che si può rivolgere sia verso lo spirito, anelando verso la realtà dello spirito, quindi godendo di tutto ciò che non si vede ma che c'è, l'arte, la scienza, la religione, gli ideali, eccetera, ma l'anima è non meno passibile di rivolgersi verso il corporeo, e si deve sempre di nuovo rivolgere verso il corporeo, perché il corporeo è il fondamento di natura per ogni tipo di evoluzione dell'anima e dello spirito. Guardate che io non sto facendo nessuna riflessione di valore, non sto dicendo l'uno vale di più dell'altro, perché tutti e tre valgono infinitamente, tutti e tre sono necessari. Quello che cerco di fare è di caratterizzare degli aspetti fondamentali, quindi polari, del corporeo, dell'animico e dello spirituale. Una dimensione, un aspetto fondamentale di polarità tra il corporeo e lo spirituale, a cui abbiamo già accennato, ma adesso si tratta di tematizzarlo maggiormente, che è proprio la legge fondamentale di ciò che è corporeo è l'esclusività. La legge fondamentale di ciò che è spirituale è l'inclusività o la non esclusività. Che significa esclusività del corporeo? Che dove c'è un pezzo di materia non può esserci contemporaneamente un altro pezzo di materia. Dove sorge una robinia non può allo stesso tempo sorgere, allo stesso luogo sorgere un albero di un ciliegio. Ecco l'esclusività del fisico. Il luogo fisico che prende una robinia non può essere preso da un ciliegio. Dove c'è il mio corpo non ci può essere contemporaneamente il corpo di un altro. Su questo carattere fondamentale del corporeo si potrebbero dire tantissime cose, però l'incontro a livello corporeo è un incontro che deve accettare la legge fondamentale del corporeo, che è l'esclusività. In altre parole, l'incontro a livello corporeo, a livello fisico, sarà armonico unicamente se non fa violenza al carattere di esclusività di ciò che è corporeo. Consideriamo le cose dal punto di vista delle individualità eterne che in chiave di karma, di forze karmiche possenti che le connettono con i futuri genitori, questi nascituri, due persone, un maschio, un uomo e una donna, si vogliono bene, pensano a stabilire una famiglia. La domanda è: chi lavora in queste forze della procreazione, che sono per natura così esclusive? Sono principalmente le individualità che vogliono incarnarsi da questi due esseri. Voi direte: ma c'è un rapporto di coppia anche indipendentemente dal fatto di procreare, di aprire la porta all'incarnazione. Ma proprio lì cominciano poi i grandi quesiti. Fino a che punto un rapporto esclusivo di coppia abbia un significato anche senza minimamente rivolgersi alla possibilità di incarnazione. E qui naturalmente ci sono cose che nella società moderna probabilmente vanno anche rivedute. Non è che perché ci siamo emancipati tutto quello che abbiamo fatto sia armonioso dentro alla natura umana. Sta di fatto che dal punto di vista di coloro che si vogliono incarnare, i genitori che questi futuri figli vogliono avere sono due, e non possono mai essere tre, non possono mai essere quattro, non possono mai essere cinque. Questo è l'aspetto di esclusività del corporeo. La base corporea per l'incarnazione dei nascituri porta con sé una, la forza morale di rispettare questa esclusività del rapporto. Dicevo, lo spirituale, invece, non comporta nessuna esclusività. Ciò che due persone condividono fra di loro può essere condiviso fra più persone, una gioia può essere condivisa tra tante persone e si può intensificare, una conoscenza può essere, un pensiero può essere condivisa fra tante persone, lì non c'è limite. Ora, in base a questa prima generale considerazione della del carattere polare tra il corporeo e l'animico, vengo alla grande unilateralità della nostra cultura moderna, che io chiamerei l'unilateralità di una società di stampo patriarcale materialistico. Quindi questi due fattori fondamentali: la predominanza del maschio, proprio perché il maschio è più forte fisicamente e dà un raziocinio maggiormente capace di soggiogare e quindi di controllare il mondo fisico. Materialismo e patriarcalismo vanno perciò bene insieme. Quali sono le caratteristiche fondamentali, vi ho detto, perdonate, il fatto di generalizzare, naturalmente ci sono eccezioni, e generalizzando calco un pochino le tinte, le sfumature poi le dovete mettere voi, ma credo che vedrete la bontà di questo intento conoscitivo, perché l'ora culturale di questa fine di millennio ci induce a essere sinceri, a essere aperti e a porre veramente queste domande, ad affrontarle con onestà intellettuale. Quali sono le caratteristiche fondamentali del maschile? Il maschile tende a uno spirito astratto, quindi due cose vanno sempre insieme, l'astrazione e il materialismo. Lo spirito astratto è uno spirito a cui manca l'anima, quindi il maschio vive, come dire, fa da pendolo tra due mondi, ma non conosce molto poco il mondo intermedio. Il maschio vive nello spirito senza anima, o quasi senza anima, e questa è l'astrazione, il mondo dell'astrazione, del raziocinio astratto. Poi il maschio vive nella materia, dimenticando l'anima, e questo è il materialismo. Per la donna, per l'elemento femminile, questo duplice atteggiamento è una duplice tragedia, proprio perché è il carattere fondamentale del femminile di essere ancorato nell'anima. Quindi, così come il maschile oscilla continuamente tra uno spirito senza anima e un corpo senza anima, perché anche il corporeo viene vissuto dal maschio molto più sbrigativamente. Sbrigativamente significa il cuore, le emozioni si connettono molto di meno con questo corporeo e poi ritorna di nuovo a raziocinare. Una caratteristica fondamentale del femminile quindi anche dentro ai maschi, ma soprattutto quindi della donna, nella misura in cui è veramente femminile e non ha abdicato al suo essere cercando di imitare i maschi, che è un raddoppiamento della tragedia della nostra cultura, cosa che spesso avviene. Soprattutto in America ho conosciuto tante donne che hanno capito l'emancipazione della donna in chiave di diventare come maschi. In questo modo si raddoppia il problema, perché la vera soluzione è di rendere un po' più femminili i maschietti, non di rendere ancora più maschili le donne. È il femminile che ci manca nella nostra cultura. Ora, il femminile, la donna, è ancorata proprio nell'elemento medio, che si rivolge sia allo spirito sia al corporeo, però vive animicamente e profondamente e intensamente sia lo spirituale, cosa che il maschio non sa fare, sia anche il corporeo. Quindi la donna vive come una degradazione. Il ridursi a un corporeo senza che il corporeo venga redento dentro all'emotività, dentro all'anima, che lo redime, perché lo umanizza e gli impedisce di scendere a livello del tutto animale. Stando così le cose, l'oppressione del femminile nella nostra cultura è duplice. Perché? Da un lato, un animo veramente femminile, sensibile in quanto elemento animico, sa che il fisico, che il corporeo è esclusivo e quindi c'è molta più aspirazione, c'è molto più desiderio dentro alla donna di mantenere l'elemento corporeo esclusivo.